Buonasera a tutti e grazie a voi che siete venuti nonostante il freddo e il tempo un pochettino avverso. Io sono abituato a queste temperature, qualcuno però non la pensa così. Dunque, l'ultima volta ho cercato di raccontarvi un po' in termini accademici quello che attualmente viene discusso, diciamo, nelle università intorno alla personalità. E come tutte le teorie diventano molto aride, molto astratte. Mi sono reso conto dopo un po' che anche il mio contributo era diventato troppo astratto. Chiedo scusa, però volevo dare, diciamo, un contributo valido per, diciamo, per passare, trasmettere ad altre persone quello che altre persone hanno trasmesso a me e che ho potuto studiare, leggere, eccetera. Ritengo che un po' di conoscenza di teoria è necessaria perché ci dà la possibilità di inquadrare tutto nel contesto che dobbiamo affrontare nella realtà quotidiana. Cercherò oggi di raccontarvi qualcosina ancora, però mi auguro in modo meno astratto. Meno astratto, diciamo, tutto quello che ho preparato e abbiamo adesso raccolto in queste paginette che sono state distribuite. Uno può approfondire il concetto della personalità attraverso i diversi approcci che vengono presentati proprio in questa dispensa qui. A me preme che darvi l'idea che come approccio non abbiamo questo approccio univoco all'interno della conoscenza della personalità. Abbiamo molti approcci diversi, tutti validi, ognuno diciamo, è criticabile, ogni autore ha dato diciamo, il suo punto di vista, non è la Bibbia, non è il Padre Eterno, ogni autore ha cercato proprio di dare il suo contributo che ritiene o riteneva utile per il suo lavoro. L'ultima volta sono partito con la concezione psicoanalitica, che parte soprattutto con l'impulso, con le pulsioni che stanno alla base, alla costruzione di una personalità, le varie fasi di sviluppo, la formazione del carattere attraverso, diciamo, la maturazione, il concetto della maturazione è molto importante. Diciamo, lo sviluppo regolare che permette arrivare all'età adulta, poi diciamo, i filoni che, non tutti, alcuni filoni che derivano proprio dalla psicanalisi, neoanalitici che mettono al centro dell'attenzione sul concetto della paura di fondo, la paura esistenziale che è presente negli uomini. Ho parlato poi dell'approccio umanistico, dove ho citato due persone, principalmente Maslow, anche lui parte dalle esigenze, dai bisogni dell'uomo, che se non sono soddisfatti non possiamo chiedere qualcosa che si manifesta soltanto quando i bisogni di base sono soddisfatti, però con l'idea diversa, a mio avviso, che l'uomo tende a realizzarsi, a manifestarsi e a questa spinta di andare oltre il soddisfacimento dei bisogni primari. Poi, come secondo autore, ho parlato di Rogers, che anche lui mette al centro diciamo, l'attualizzazione del concetto di sé, cioè praticamente che abbiamo un'idea di noi stessi, un'idea realistica, un'idea che abbiamo potuto costruirci attraverso il confronto con la realtà, con l'esperienza, poi naturalmente anche l'idea del sé ideale, come vorremmo essere, come dovrebbe essere qualcosa, e il confronto tra questi due concetti, tra la realtà e l'idealità, che ci permettono di motivarci per aspirare a qualcosa di più grande rispetto a quello che siamo. Da qui nasce la motivazione, l'idea del cambiamento, della modificazione del comportamento, l'aspirare di qualcosa che va oltre il limite che per il momento ci è imposto. Il tema di oggi prosegue sempre il concetto di personalità, però da un altro lato, mettendo al centro soprattutto tutta la teoria dell'apprendimento. L'apprendimento parte da un, diciamo, nella prima metà del Novecento, e Skinner era in America uno dei grandi fautori della teoria dell'apprendimento, e sostiene a un certo punto addirittura che lui può fare di un uomo tutto quello che vuole, basta applicare le leggi dell'apprendimento. E attraverso l'apprendimento era convinto che potesse plasmare l'uomo in toto, e con lui abbiamo anche la scuola russa intorno a Pavlov, che mettono al centro, diciamo, questa costruzione dell'uomo intorno all'apprendimento. Nelle dispense trovate la differenza tra l'uno e l'altro. Skinner viene chiamato come il padre dell'apprendimento operante, dove praticamente dipende dal successo, dal risultato che produce una certa azione, se viene ripetuta questa azione oppure no. L'approccio di Pavlov è di natura diversa, e lui si concentra soprattutto sul condizionamento, sull'abbinamento tra uno stimolo non condizionato e uno stimolo neutro, che diventa poi stimolo condizionato. Ecco, non voglio adesso entrare in merito a queste cose qua, nei dettagli, perché sì, hanno prodotto un effetto tanto duraturo che ancora oggi si studiano le leggi di questi due autori, sicuramente qualcosa di importante hanno detto. Però non è, diciamo, adesso il nostro compito di creare una personalità attraverso l'apprendimento. È giusto che uno possa aver sentito che c'è anche questo approccio, e che tuttora, soprattutto nell'area dell'handicap, si lavora moltissimo con le leggi dell'apprendimento per modificare il comportamento di queste persone. Quello che ritengo poi più interessante sono gli approcci che combinano l'apprendimento o con la parte emotiva oppure con la parte cognitiva. La parte cognitiva sono i pensieri, che permettono di anticipare il risultato di una certa azione, dove io anticipo, ho certe aspettative, e attraverso queste aspettative io emetto la mia azione, modifico o creo, plasmo la mia personalità, perché mi permette di incidere sull'ambiente. Lì abbiamo diversi approcci di diversi autori che trovate sempre nelle dispense, e che non vedono più l'uomo come semplicemente un essere che è condizionato dall'ambiente, come, diciamo, nelle teorie dell'apprendimento primitivo o, diciamo, di base. Ma in queste teorie abbiamo proprio l'aspetto interattivo tra l'uomo e l'ambiente, dove l'uomo, attraverso le idee, i costrutti cognitivi, come vengono chiamati, ha la possibilità di interpretare il suo ambiente, di farsi una griglia, di cercare di inserire nel suo conosciuto le nuove osservazioni, e attraverso questa interpretazione si costruisce un mondo e si fa i suoi concetti e riesce poi a organizzare il suo vissuto in funzione di quello che ha costruito. E attraverso queste costruzioni mentali che si porta appresso, interagisce, agisce sull'ambiente e diventa poi modificatore dell'ambiente. A mio avviso è molto importante avere questa possibilità di vedere l'interazione che sta tra l'ambiente che può condizionare o ci condiziona nel nostro sentire e vivere, però dall'altro lato l'uomo ha anche la possibilità di fermarsi sulle proprie costruzioni mentali, di riflettere e di emettere una risposta all'ambiente che possa diventare cultura, possa condizionare a sua volta l'ambiente. Adesso ho sintetizzato, diciamo, tutto quello che dovrebbe essere la seconda parte di questo intervento qui, e perché non vorrei più tornare a troppa teoria astratta che poi diventa noiosa e diventa poi anche pesante. Quello che preme a me è arrivare a da un lato parlare un attimino dei disturbi di personalità, che non abbiamo soltanto la personalità normale, però nella clinica abbiamo poi anche l'aspetto del disturbo della personalità, che viene classificato proprio come un intermedio tra. Mi aiuto un attimino. Allora. Ok. Mi aiuto con lo slide che. Abbiamo questa classificazione qui, e quando si parla di disturbi di personalità sono disturbi molto profondi, difficili da correggere. Una volta venivano chiamate come caratteropatia, e secondo il manuale che la psichiatria, la psicologia segue adesso di più, il manuale americano dei psichiatri americani, loro hanno elencato, raggruppato una serie di psicopatie o di disturbi di personalità. Non è il nostro compito adesso di entrare in merito alle singole tipologie di disturbo di personalità, e quello che voglio pa far passare semplicemente come concetto che ci sono questi disturbi e chi lavora nel sociale, che può essere il campo educativo, che può essere il campo clinico oppure semplicemente negli oratori, molto probabilmente in questo periodo deve confrontarsi con queste tipologie, che recano di solito un disturbo all'interno del gruppo, che diventano proprio delle mine vaganti all'interno del gruppo, e che mettono a prova tutto il personale docente oppure la classe stessa, in quanto non è facile gestirle. Questi sono altri tipi di disturbi di personalità. Io ho fatto una slide volutamente sulla personalità borderline, che adesso troviamo molto spesso, diciamo, sentiamo parlare di questo disturbo di personalità. Qui ho riportato i criteri che ci permettono di fare una diagnosi. Quello che è tipico per un borderline, anche qui trovate dentro nella dispensa, diciamo, tutto questo materiale, però quello che è molto difficile, il borderline è una persona che è proprio, si trova lì al bordo tra un sistema nevrotico sotto l'aspetto psichico e un sistema psicotico. cioè non ha alcuni elementi sia dell'uno che anche dell'altro sistema. Ed è molto difficile da gestire perché di solito in certi momenti non presenta nessun disturbo, si inserisce tranquillamente nel contesto sociale, però quello che è tipico è che manca completamente la stabilità. La stabilità sotto l'aspetto emotivo, la stabilità sotto l'aspetto anche dell'autovalutazione e della valutazione dell'altro. E per poter capire un pochettino il concetto del borderline, è importantissimo il concetto dell'identità. Identità significa che io mi riconosco con il mio nome, come sono, quello che accetto, quello che è, diciamo, la mia particolarità che mi differenzia da tutte le altre persone, che io possa accettarmi con i miei difetti, con le mie imperfezioni, ma anche con i miei pregi. E queste persone qua hanno proprio la difficoltà di riconoscere se stessi e vanno continuamente alla ricerca di poter prestare delle identità da altre persone. Allora, per ottenere, diciamo, questa identità, questa accettazione dall'altro, non vivono quello che sentono, ma si camuffano e si adattano in termini estremi a quello che potrebbe essere l'aspettativa dell'altro. E non nasce, diciamo, un rapporto vero, perché in funzione di questa ricerca continua dell'identità nell'altro, la presa in prestito dell'identità dell'altro rimane il vuoto dentro. E il vuoto, quando si accorgono del proprio vuoto, nasce quello che viene chiamato il terrore del borderline, cioè vivono questa mancanza della propria identità, vivono questo vuoto con grande terrore, però non si rendono conto, non accettano, diciamo, che dentro di loro ci sia il vuoto. E loro oscillano continuamente da una supervalutazione di se stessi alla denigrazione di se stessi, all'idealizzazione dell'altro, al buttare via dell'altro, e continuamente sono lì oscillanti tra un polo estremo all'altro polo. E questo vi potete immaginare che la convivenza con queste persone, con questo tipo di persona, è estremamente difficile, che diventa una presenza indesiderata, una presenza che distrugge quasi, ha il potere di distruggere ogni gruppo, e per un gruppo la cosa più semplice è eliminare questa persona dal proprio gruppo, perché si torna di nuovo a una pace tranquilla, se non duratura, almeno per un po' di tempo si sta meglio insieme. Però queste persone esistono e sono tante le persone. Se pensiamo alle classi, se pensiamo alle scuole, sia le scuole medie che anche scuole adesso elementari, troviamo sempre più insegnanti che si lamentano della presenza di queste persone qui. E trovare un rimedio è estremamente difficile, perché molto spesso alla base di questo sindrome c'è la mancanza di fiducia. Non c'è la fiducia verso se stessi, non hanno potuto sperimentare la fiducia in casa per un motivo che può essere semplicemente, non dico di qualcosa di non giusto, perché la madre è andata a lavorare, chi ha raccontato qualche storia non giusta. E in funzione di questo qua, molti di questi giovani che presentano la sindrome di borderline non hanno potuto sviluppare questa fiducia necessaria per la propria crescita, né in se stessi né negli altri, neanche negli educatori. Sono sempre lì a controllare se l'altro, l'interlocutore, opera con la verità, mettere in discussione, diciamo, la verità dell'interlocutore che può essere un insegnante, può essere un amico, può essere qualcun altro, e distruggere proprio per provare, per provocare, diciamo, la verifica dell'altro, quanto sta insieme, diciamo, questa persona con me. I criteri che qui ho elencati sono sempre dei manuali. Abbiamo l'umore che oscilla, che un giorno può andare bene, il giorno dopo, anche lo stesso giorno, sono proprio in cantina e nessuno sa perché. Può essere semplicemente un'invidia, una gelosia verso un altro compagno, che li ha portati a rivedere tutto quanto, si sentono esclusi e vanno poi a cambiare umore radicalmente, a condizionare tutto l'ambiente, che può essere la famiglia o può essere, diciamo, l'ambiente scolastico o sociale nel quale si trova. L'instabilità anche per quanto riguarda l'immagine di se stessi, non hanno una stabilità, non vedono, diciamo, se stesso, non si accettano i propri limiti, continuamente cambiano, vanno dalle stelle poi alle stalle, e questo anche rende difficile per loro la vita e rende difficile la vita anche agli altri. Poi un fenomeno molto grave che è presente, questo l'autolesionismo. L'autolesionismo perché nel borderline loro hanno un rapporto molto molto difficile con il proprio corpo. Il corpo che li chiude dentro in una realtà dove praticamente non possono uscire dal corpo. Allora, questo corpo non viene accettato come il proprio corpo, uno strumento che ci permette di perfezionarci, però viene visto come qualcosa che è limitante, che è qualcosa da buttare via. E allora, in funzione di questo qua, questi giovani tendono o a pensare al suicidio, oppure atti autolesionistici. Come a me è successo, che avevo un giovane che si spegneva le sigarette sul braccio, aveva tutto il braccio segnato dalle sigarette e non c'era verso per cambiare idea. Lui è rimasto poco tempo da noi, però aveva questa abitudine e dovevamo proprio lottare per disabituarlo da questa usanza qui. Esprimeva con questo gesto il non rispetto, la mancanza di rispetto verso il proprio corpo. Il senso cronico del vuoto, l'abbiamo già detto, e poi la paura dell'abbandono, che spinge spesso a comportamenti manipolatori atti ad evitare lo stesso. Hanno questa paura di essere lasciati, abbandonati, che può essere una relazione con l'altro sesso. Questa paura condiziona fortemente la ricerca, il contatto con l'altro sesso, che non osano, diciamo, incontrarsi con l'altro sesso proprio perché anticipano virtualmente la possibilità dell'abbandono, senza entrare e sperimentare proprio il rapporto con una ragazza. La paura dell'abbandono vale anche per la famiglia, vale per tutti gli ambienti dove si può trovare bene e dove continuamente cerca di interagire in modo manipolatorio, per assicurarsi che non c'è nessun pericolo di essere abbandonato. Le manipolazioni nel gruppo che seguo io sono famose perché cercano sempre di gestirsi il proprio gruppo di appartenenza, che può essere la famiglia o il gruppo dei giovani, in modo tale da mettere in atto tutte le manipolazioni possibili. hanno enormi difficoltà a prendere consapevolezza di quello che stanno facendo per poter abbandonare, andare verso una fiducia, una sicurezza che anche loro hanno il diritto di assistere e che è il nostro compito di accettarli così come sono con tutte le loro difficoltà. Poi un'altra caratteristica sono i comportamenti impulsivi. Sì, abbiamo qui tutte le tossicodipendenze, il gambling, i giochi d'azzardo, adesso sono di moda le macchinette dove praticamente spendono dei patrimoni giocando a queste macchinette. Un'idea molto strana, si parla sempre che la vincita di queste macchinette sono vincite a caso, sono casuali, e loro hanno in testa l'idea che loro possono essere più forti delle macchinette e vincere contro il caso, contro diciamo, le macchinette che sono programmate in un certo modo, sicuramente non per far vincere le persone, ma per aumentare il profitto di quelli che mettono le macchine nei bar. Però è molto interessante che loro sfidano, hanno un concetto molto diverso del rischio e si sfidano se stessi attraverso questo gioco azzardato, questo gioco con le macchinette oppure con le macchine quando fanno dei sorpassi spericolati. Allora, tutto questo è un rischio di mettere a prova se stessi, diciamo, con un'alta probabilità che possa finire male, diciamo, la propria vita. In questo campo è da annoverare anche il comportamento sessuale promiscuo, proprio che non sono capaci di stringere un'amicizia oppure di mantenere una relazione duratura dove un uomo si incontra con una donna, ma riducono tutto in termini fisici per non rischiare sia l'abbandono, per non rischiare neanche l'abbandonarsi nell'altro. Queste sono emozioni molto forti che non si sentono di affrontare e allora cercano proprio il rapporto estremamente veloce e promiscuo, sregolato e giustificano questo come una vincita, una bravura che portano avanti o diciamo, lo fanno poi sapere ai loro compagni. Dunque, qui altri sintomi dissociativi infrequenti, non sono molto spesso, che praticamente si dimenticano di certe cose che hanno fatto, si dimenticano di quello che è successo, si dimenticano oppure dissociano addirittura certe esperienze, non registrano come esperienze in toto, ma selezionano soltanto una parte, tagliando fuori altre parti di questa esperienza qua. Frequente disforia e frequente reattività emotiva, se uno ha un po' di minimo di esperienza con questi soggetti, sa che come sono le reazioni molto forti, molto provocatorie e ci vuole proprio una bella tranquillità per poter, diciamo, gestire soggetti di questo tipo qua nelle loro reazioni emotive. L'incapacità di controllare la rabbia, naturalmente dalla rabbia nascono dei comportamenti eterolessivi o quelli che poi spaccano tutto quello che è dentro nel locale, cioè in questo. Adesso ultimamente ho sentito meno, però c'era un periodo dove ho incontrato una serie di giovani che erano classificati come pantoclastici, come quelli che quando si arrabbiano vanno nei bar e distruggono il bar intero, oppure non si controllano e spaccano tutto quello che gli viene tra le mani. Poi, come meccanismo di difesa, sono meccanismi di difesa abbastanza primitivi, quelli che troviamo nei primissimi periodi della vita. La la scissione tra il bene e il male, dove viene affibbiato a una persona, a una parte, a un oggetto tutto il bene, mentre l'altra persona, che può essere, diciamo, in termini di figure genitoriali, dove la mamma, la madre è buona e il padre è cattivo, oppure l'idealizzazione, dove si cerca praticamente di idealizzare una figura genitoriale o una figura dell'ambiente sociale, e senza riconoscere questa figura, che può avere anche i suoi limiti, può avere anche, diciamo, i suoi difetti, e creando in questo modo le basi per delle illusioni che, scoprendo poi che l'altro è fatto di carne e di ossa, rimangono delusi e nasce, diciamo, un'altra delusione che mette in difficoltà tutto il sistema psichico. Ok, questo è, diciamo, un breve excursus per inquadrare questo fenomeno qua. Però per ritornare a quello che sono i metodi, o diciamo le teorie, diciamo della personalità, io volevo accennare semplicemente a un metodo del quale mi servo nel mio lavoro, e questo metodo è di per sé molto semplice. Il metodo, io vi ho chiamato il metodo biografico. Biografico significa che ognuno di noi ha da raccontare una sua biografia importante, perché ci ha fatto diventare quello che siamo. Allora, una biografia non esiste soltanto di cose soltanto belle, ma ci sono anche tante cose che non rifaremmo più. Allora, con il metodo biografico posso strutturare tutta la vita in periodi più o meno lunghi. Noi siamo abituati a calcolare, diciamo, o strutturare la nostra biografia in funzione della scuola. Allora abbiamo tutto il periodo prescolastico, e abbiamo poi quello delle elementari, le medie, e poi le superiori, e poi le università, se andiamo, diciamo, fino al massimo livello di istruzione. Questa organizzazione ci permette di strutturare, da un lato, in termini oggettivi, quello che è successo fuori. Dobbiamo confrontarci sempre con realtà nuove quando cambiamo scuola, però ci permette anche di stilare una biografia soggettiva. Biografia soggettiva significa che io posso aver sofferto nella scuola materna perché il compagno mi ha portato via una biglia, e questo mi è rimasto impresso nella mia mente perché per me era una grande sofferenza, e in funzione di questa sofferenza posso, con l'aiuto di qualcuno, andare a analizzare in che cosa consiste questa sofferenza. La sofferenza può essere, può significare che l'altro non mi ha rispettato, che l'altro mi ha creato una delusione, l'altro mi ha abbandonato, oppure mi ha ferito proprio nel cuore, e in funzione di un'analisi di questi eventi qua, io posso capire meglio quello che ho vissuto, quello che era, diciamo, rimasto dentro come ferita nella mia personalità, e che richiede una cura attraverso un'autoanalisi, tra parentesi, tra virgolette, oppure una cura attraverso l'aiuto di un'altra persona. Di questi eventi soggettivi, di una biografia soggettiva, ne sono parecchie che sono rimaste dentro nella nostra memoria. È utile ricordarle pian pianino, possibilmente con qualcun altro, che può essere un familiare, se in grado di accettare i dolori vissuti dal proprio familiare. Anche lì vorrei raccontare un episodio, una storia che è successa da noi, che un giovane che è tossicodipendente, di lunga durata, ha fatto tribolare la famiglia in tutti i sensi, è diventato abbastanza sociale, andava poi verso la criminalità, la delinquenza. E applicando, diciamo, questo metodo qua, a un certo punto salta fuori che quando lui aveva 5 anni circa, è nata la sorella, e solo con il parto è morta la madre, e il padre che torna a casa con la sorella ma senza la moglie racconta al figlio che è andata a fare un viaggio, e il figlio non riesce più a inquadrare questa storia qua, perché lui desiderava di stare con sua madre, che non torna più. Non gli è stato detto, per tutelarlo, per proteggerlo, sicuramente dal padre ha cercato di evitare che dovesse confrontarsi con la morte della madre, e ha raccontato una bugia. E da lì, naturalmente, tutto quello che era in lui di fiducia non poteva più rimanere al suo posto, e crollata completamente la fiducia verso il padre. E con il crollo della fiducia verso il padre è crollata anche la fiducia verso tutto il resto dell'umanità. Dopo un po' di tempo suo padre si è sposato di nuovo e viene a casa e presenta al figlio: guarda, è tornata la madre. E lui riconosce benissimo che questa non era sua madre, è un'altra donna. E in questo modo qua praticamente la ferita, diciamo, del non ritorno della madre si è amplificata ancora di più. E lui praticamente si è chiuso in se stesso senza scambiare, cioè era sociale, faceva quello che doveva fare, però il mondo interiore non lo faceva più vedere a nessuno. E nella scuola, poi a scuola era poi diventato abbastanza difficile da gestire, è finito poi come tanti giovani, quando sono difficili vanno mandati dalle suore, come si suol dire, che accolgono poi anche i casi più difficili. E poi ha fatto le medie, però le medie ha già incominciato con le droghe e poi è andato a drogarsi. E da noi è arrivato all'età di circa 30 anni, 27-30 anni, e in un esercizio che abbiamo fatto proprio con lui salta fuori tutta questa storia qua. E lui si è messo a piangere e ha potuto prendere atto, diciamo, di quello che è successo. E diverse volte ne abbiamo parlato poi di questo episodio, cercando di coinvolgere anche suo padre. Suo padre non era disposto, soffriva anche lui, però non essendo lui, diciamo, affidato a una struttura come la nostra, noi non avevamo il diritto di costringerlo a raccontare, diciamo, come ha vissuto lui la morte della moglie e il racconto che doveva fare, che ha cercato di fare al proprio figlio. Il fatto sta che dopo lui ci ha lasciati, quello che so, no, lo vedo, ogni tanto lo vedo ancora, si è inserito nel mondo del lavoro, non si droga più, non è diventato alcolista, si è sposato, è padre di un figlio. Dire che stia bene, questo è esagerato perché non ho i criteri per dirlo, però attraverso, diciamo, questo approccio biografico lui ha potuto riconoscere, diciamo, il punto di partenza nel suo malessere, la mancanza di fiducia verso tutti, la distruzione di tutto quello che non aveva più senso per lui. E poi naturalmente anche, diciamo, la droga come distruzione di se stesso, di voler uscire dalla vita senza lottare, senza confrontarsi con la realtà. Questa è un'esperienza concreta che abbiamo potuto vivere in funzione di questo approccio qui. L'approccio biografico non è difficile perché non ci sono delle regole fisse, non abbiamo qualcosa. di strutturato. Molto spesso uno deve diventare quasi artista e cogliere, diciamo, momenti che segnano la vita di una persona. Il bello, a mio avviso, è che attraverso l'approccio biografico ho la possibilità di inserire tutte le altre teorie, se voglio, posso servirmi di quelle psicoanalitiche, di quelle umanistiche, di quelle comportamentali o cognitivo-comportamentali, e secondo la mia formazione ho la possibilità di trovare un'esplicazione, un qualcosa, un'esplicazione di aiuto che mi fa capire meglio quello che sto facendo attraverso un approccio biografico. La biografia può essere stesa anche attraverso un'autobiografia, quello che si consiglia a certe persone di prendere un quaderno e cominciare a strutturare un pochettino ogni pagina, dedicare un periodo della propria vita. Io ho fatto la strutturazione intorno alle scuole e man mano che vengono in mente degli episodi belli o meno belli, inserire questi episodi per poi ristrutturare, riorganizzare e soffermarsi su quello che va illuminato meglio per poter capire che cosa potrebbe essere cambiato. Semplicemente lo scrivere ci permette di ottenere un effetto catartico perché emetto, cioè porto fuori, esteriorizzo da me qualcosa che è dentro. E uno sente, può sentire il sollievo se racconta certi episodi molto dolorosi a se stesso, e riesce a inquadrare meglio, diciamo, quello che ha vissuto, e in funzione di questa catarsi qua riesce poi anche a organizzare meglio la propria vita. Io mi fermerei qui.